apriamo i riflettori, accendiamo i riflettori sull'Iraq, un paese che naturalmente abbiamo raccontato in molte trasmissioni, ma la nostra attenzione questa mattina va ai profughi e le persone che sono lì, come gli yazidi, che naturalmente non possono, come sapete, spostarsi, non possono tornare nella loro terra. C'è una persona che ci ha raggiunto telefonicamente ed è collegata appunto dall'Iraq, che sono 6 anni che è lì presente in questi campi profughi, padre Yosef Kassar, responsabile del servizio dei gesuiti per i rifugiati in Iraq, che naturalmente ci parlerà anche degli yazidi. Benvenuto, padre Kassar, grazie per essere in collegamento con noi dall'Iraq.
Buongiorno e grazie. Buongiorno.
Io le vorrei far raccontare un po' la sua attività. Sono 6 anni che è lì, no? Molto spesso dei profughi che sono lì non si parla, no? Si parla di altre cose, anche politiche dell'Iraq. Ma che situazione c'è, padre Kassar?
Sì, tra poco faccio 6 anni in Iraq e voglio dire che in questo mese di agosto abbiamo avuto due anniversari importanti. Il primo è stato il 3 agosto e poi il 6 agosto. Il 3 agosto è stato l'anniversario dell'inizio del genocidio contro gli yazidi nella zona del distretto del Sinjar, nella provincia di Ninive, da parte del cosiddetto Stato Islamico. E dunque tutta la fuga enorme che c'è stata di gente che poi si è, quelli che sono riusciti a scappare, sopravvivere, si sono spostati nella regione del Kurdistan iracheno, soprattutto ad Uruk. Dall'altro lato, il 6 agosto, che è il giorno della trasfigurazione, capitava nel 2014 di essere il giorno in cui la piccola città cristiana, soprattutto maggiormente cristiana, di Karakoş è stata conquistata dallo Stato Islamico, con Karakoş anche tante altre piccole città della piana di Ninive. Dunque loro si sono erano scappati e andati verso Erbil, soprattutto la città di Erbil, nella provincia di Erbil, nel Kurdistan iracheno. 7 anni è un bel po' di tempo. Io mi trovo in Iraq da quasi 6 anni e le cose praticamente si dimenticano, ma una delle cose che mi colpisce nel caso degli yazidi, che lei ha sottolineato, nel caso degli yazidi è tuttora difficile per loro ritornare nelle loro terre ancestrali del Sinjar.
Perché è così complicato? Sì. Per quale motivo è così complicato tornare?
Bene, come tutto in Iraq e forse in Medio Oriente, ci sono sempre diversi livelli di complessità e dunque non pretendo rispondere con una sola risposta per tutto, ma le cose delle quali si parla di più è la mancanza di sicurezza, perché ci sono diversi gruppi armati che si oppongono gli uni agli altri, oppure perché rappresentano degli interessi maggiori che di nuovo non coincidono nei loro interessi, per cui la sicurezza è una delle cose maggiori. Seconda cosa, tutti i paesini al sud del monte Sinjar e la città stessa di Sinjar, cioè c'è il distretto del Sinjar e la città di Sinjar, lì abbiamo ancora, nella città del Sinjar c'è ancora tanta distruzione che si vede, pochissima gente ha potuto tornare, tante case sono ancora minati o hanno degli ordigni nascosti oppure sono totalmente distrutti e non permettono che uno rientri nella propria casa o nelle macerie delle case che esistono. Poi c'è mancanza di elettricità, mancanza di acqua potabile, non c'è attenzione sanitaria sufficiente, le scuole non hanno maestri e poi non c'è lavoro. Ma in tutti i paesini ancora dove non sono passati i deminatori, quelli che fanno questa azione importante umanitaria del deminaggio, di togliere le mine esplosive, no? Lì sarà un lavoro che prenderà anni, credo, per decontaminare tutta questa zona di tanti ordigni ancora non esplosi che rappresentano un pericolo enorme per una popolazione che per la maggior parte era agricola e dunque non si può ritornare ai campi, non si può vivere così è molto chiara che con questo tipo di armamenti si continua a uccidere molti anni dopo la fine di un vivo conflitto. Ora, il conflitto stesso non è del tutto finito, perché ancora lì c'è il rischio, ci sono, fino a due giorni fa ci sono ancora dei bombardamenti da parte dell'aeronautica turca contro le postazioni, che si dicono che sono del PKK, il partito degli operai del Kurdistan, che la Turchia ritiene come, non solo la Turchia, ma comunque la Turchia lo ritiene come organizzazione terrorista, e loro si sono insediati nel Sinjar in vari luoghi e controllano anche delle zone intere, per cui c'è tutto questo complesso di ragioni che non permettono alla gente di poter tornare. Però anche se adesso stanno in una situazione dove loro si sentono al riparo di questa violenza, però 7 anni di vivere sotto le tende nei campi profughi, oppure di vivere fuori dei campi profughi ma in situazioni ugualmente precarie, sotto tende o in case o casette improvvisate, quello lì incide molto sulla salute psicologica delle persone. Poi si tratta di persone traumatizzate per quello che avevano vissuto 7 anni fa, traumatizzate poi secondariamente dal prolungamento inaspettato del loro esilio, e poi c'è stato tutto l'effetto del Covid, il collasso
che ha complicato ancora di più tutta la questione. Io le chiedo anche questo, di capire un po', vorrei capire un po' l'aiuto che voi date come servizio dei gesuiti, qual è la vicinanza della Chiesa a queste persone, cosa fate per loro?
Io sento molte volte, anche se non parlo direttamente in queste parole, ma io personalmente vivo questo come l'andare alle periferie a nome della Chiesa, a nome dei gesuiti lì, con questa popolazione che veramente soffre. E per noi nel servizio rifugiati dei gesuiti parliamo molto del valore, anzi della missione di accompagnare gli sfollati, accompagnare i rifugiati. Dunque l'accompagnamento è una cosa che non è tangibile, che non si può quantificare, ma anche di continuare ad essere un segno di speranza, e questo si fa tramite i nostri progetti che si delineano in tre azioni principali. Uno è le visite che si fanno alle famiglie in maniera sistematica, capillare, si visitano le famiglie degli sfollati per capire i loro bisogni, per vedere se ci sono stati dei cambiamenti, anche per capire se ci sono delle urgenze che sono sia mediche, finanziarie o comunque. Con quello si interviene con aiuti puntuali finanziariamente, oppure con la distribuzione di viveri che stiamo portando avanti pure in questi giorni, perché tanta gente anche non ha abbastanza da mangiare, oppure fa fatica ad avere i soldi, anche perché c'è stata la svalutazione del dinaro iracheno al dicembre del 2020, per cui ha perso il 20% del valore, la gente lo sente, la gente comune, la gente povera lo sente molto di più. E dunque tutto quello è un'area. Poi da lì ci siamo accorti che molti non hanno neppure i documenti, per cui i documenti che gli permettono di accedere ai loro altri diritti come cittadini, per cui abbiamo impiegato un avvocato a tempo pieno che aiuta la gente a recuperare i documenti per quelli che li avevano persi, oppure rinnovare o fare tutto i processi necessari per acquistare gli altri. L'educazione rappresenta un secondo polo molto importante della nostra attività. Abbiamo lì un kindergarten, dunque una scuola per piccoli bambini, per oltre 220 bambini, molto impattato dalle chiusure del Covid, per cui quest'anno abbiamo iniziato un sistema di, la chiamiamo School Comes to You, la scuola viene a te, dunque come i nostri visitatori delle famiglie vanno a visitare le famiglie nei villaggi, nelle tende, eccetera. Così anche gli insegnanti vanno da casa in casa, da casetta a tenda, a visitare le famiglie, ai bambini, a fare dei delle piccole lezioni individuali ai bambini. Questo sì anche risponde a questa missione di accompagnamento che abbiamo. Poi molto per quanto riguarda un sostegno agli alunni che sono di età 15-18 anni, che fanno gli esami statali e nazionali, perché quello determina il loro futuro, per cui corsi nel nostro centro fin quando si può, tutte le volte che si poteva, con tutto il va e viene e l'aprire e chiudere della situazione Covid. Terzo polo molto importante della nostra attività l'attenzione alla salute mentale, il sostegno psicosociale con psichiatra, con psicologi, dando anche i psicofarmaci, dunque comprando e dando alle persone, perché altrimenti non possono permettersi quello che è necessario per il loro recupero. Tra l'altro in questo progetto abbiamo tante persone che hanno cercato di suicidarsi, dunque solo nella regione di Sharia, non parlo di quello che facciamo con i cristiani a Karakosh, ma soltanto lì a Sharia abbiamo più di 800 persone che seguiamo, tra loro 130 hanno cercato di suicidarsi e naturalmente hanno bisogno di un'attenzione costante, anche questo.
Un sostegno e un monitoraggio costante. Ne voglio fare una domanda.
Costante, sì.
Voglio fare una domanda che riguarda la comunità internazionale. Gli yazidi sono stati aiutati in questi anni dalla comunità internazionale? Ne ha visto qualcuno della comunità internazionale, dell'organizzazione dell'ONU, venire lì e dire vabbè, ci farà qualcosa per queste persone? I paesi più importanti, gli stati più importanti hanno speso delle azioni concrete per aiutare queste persone oppure no?
È chiaro che sì, che ci sono stati degli aiuti, perché tutti i campi profughi e per gli sfollati yazidi hanno beneficiato di tanto lavoro delle organizzazioni internazionali a livello di Nazioni Unite e poi con i partner che sono gli ONG, no? Le diverse agenzie che lavorano nei campi. Noi lavoriamo al di fuori dei campi perché ritenevamo che la gente lì fosse più necessitata e le agenzie andavano di meno, dunque c'è stato questo sforzo, sì, e continua ad esserlo, anche se aveva perso molto del suo momentum all'epoca dopo la cosiddetta liberazione di Mosul, e dunque molti fondi si sono trasferiti alla provincia di Ninoa, alla ricostruzione di Ninoa. Ci sono delle condizioni politiche o di sicurezza che impediscono alle agenzie di recarsi nel Sinjar direttamente per la complessità, per i tanti permessi che ci vogliono, eccetera. Però da comunità internazionale come gli stati, io aspetterei e gli yazidi aspettano soprattutto uno sforzo maggiore per poter trovare tutti i più di 2.700 persone che ancora rimangono disperse, chissà si tratta di donne che ancora sono tenute come schiave da chi li aveva portate via, oppure di altri che sono morti. Ma dunque 2.710 persone, l'ultima figura che avevo all'inizio di questo mese, non si sa che cosa è successo a loro, con tutto quello che comporta per le loro famiglie e tutta l'angoscia. Quella prima cosa. Secondo, uno sforzo collettivo per garantire che l'accordo che è stato segnato tra il governo centrale di Dalgad e di Erbil per la sicurezza nel Sinjar possa dare frutto. E quello vuol dire la vera stabilizzazione, una vera stabilizzazione del distretto, che permette alla gente di poter eventualmente ritornare. Ma ritornare al nulla, cioè ritornare a solo macerie, lì è molto difficile vivere. A me mi piacerebbe, perché lì io ho visto come nella piana di Ninive, soprattutto nella cittadina di Karakosha, oppure a Caramessa, a Battaglia, in altri luoghi, come la Chiesa ha messo in atto, e soprattutto la Chiesa, ma anche per esempio il United Nations Development Program e altre organizzazioni internazionali, hanno messo in atto tutto uno sforzo per poter permettere alla gente di ritornare, ricostruire le loro case, oppure fare delle ristrutturazioni di case distrutte o danneggiate, eccetera. Se qualcosa del genere, ma qui ci vuole un sacco di soldi, e i soldi ci sono però molte volte per gli armamenti, per i combattimenti.
Esatto, bisognerebbe spostare le priorità. Io la ringrazio, padre Josef Cassar, abbiamo terminato il nostro tempo, ma torneremo su questi argomenti, padre Josef, torneremo ancora sugli yazidi, perché non vanno dimenticati e i riflettori non vanno spinti. Io la ringrazio per questa testimonianza molto bella.
Tantissime grazie, buona giornata.
Grazie a padre Josef Cassar, responsabile del servizio dei gesuiti per i rifugiati in Italia.